Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, bentornati al Giorno delle Locuste, a questa puntata di inizio anno del Giorno delle Locuste che inevitabilmente deve fare i conti con l'evento che apre a tutti gli effetti le danze economico-finanziarie a livello globale. Stiamo parlando del forum di Davos, ricchi manager e i vertici del sistema economico-politico mondiale che si sono ritrovati per tutta la settimana sulle nevi svizzere per ripetere il rituale del World Economic Forum. Non c'erano questa volta esponenti di spicco, per esempio, dell'amministrazione statunitense, ma sicuramente la passerella soprattutto dei vertici europei non è mancato il solito dibattito molto autoreferenziale sui temi economico-finanziari. C'era la presidente della BCE, la governatrice Christine Lagarde, che fra poco ascolteremo in uno dei panel dove è intervenuta. Le sue parole per l'ennesima volta hanno deluso le aspettative di chiarezza sulla prossime scadenze relativamente all'andamento dei tassi, ma per noi il forum di Davos ha un ben altro significato, e cioè quello di incominciare a ragionare come si fa tutti gli anni grazie a Oxfam sulla diseguaglianza. L'appuntamento di Davos è l'appuntamento più importante sotto questo fronte, perché Oxfam da alcuni anni ha scelto molto intelligentemente di pubblicare il suo rapporto annuale sulla diseguaglianza proprio in occasione del forum, e noi abbiamo la possibilità di ascoltare da Misha Malenshikov di Oxfam i contenuti del rapporto e anche le proposte che Oxfam fa, perché non manca mai di avanzare delle proposte che alcune, lo sapete, sono le stesse che vengono rilanciate anche nella campagna promossa insieme a Radio Popolare per una fiscalità più equa e in particolare per una tassazione dei grandi patrimoni.
Le recenti crisi, la pandemia da Covid-19, lo shock inflattivo, la crisi climatica, i conflitti internazionali in corso si sono sovrapposte e amplificate a vicenda, acuendo le nostre fragilità. Non per tutti però, come argomentiamo nel nostro recente rapporto Disuguaglianza, il potere al servizio di pochi, in cui ci concentriamo su quello che definiamo l'inizio di un decennio di grandi divari. Qualche dato aiuta a dar senso a questa espressione. Dall'inizio della pandemia ad oggi i 5 uomini più ricchi al mondo hanno più che raddoppiato le proprie fortune, a un ritmo di 14 milioni di dollari all'ora, mentre la ricchezza aggregata di quasi 5 miliardi di persone più povere non ha bastato barlumi di crescita. Ai ritmi attuali, nel giro di un decennio potremmo avere il primo trilionario della storia dell'umanità, ma ci vorranno oltre 2 secoli per porre fine alla povertà globale. C'è da stupirsene? Crediamo di no, soprattutto se si pensa alla ricchezza finanziaria estremamente concentrata al vertice, che 7 tra le 10 più grandi imprese al mondo hanno un miliardario come amministratore delegato o azionista di riferimento, e che l'accresciuto valore in borsa delle grandi imprese riflette la loro eccezionale performance economico. Il 2023 in particolare rischia di passare agli annali come l'esercizio tra i più redditizi di sempre. Super profitti, fruiti in larghissima misura ai ricchi azionisti sotto forma di dividendi o buyback azionari. Molto poco è andato al lavoro, che pure contribuisce significativamente alla creazione di valore, ma che è sistematicamente ricompensato in modo iniquo. Marcate disparità non vanno normalizzate e considerate come un fenomeno casuale ed ineluttabile. Le disuguaglianze sono il risultato di scelte, talvolta non scelte, della politica, che hanno prodotto negli ultimi decenni profondi mutamenti nella distribuzione di risorse, dotazioni, opportunità e potere fra gli individui. E la dinamica del potere rappresenta a tutti gli effetti la principale chiave narrativa del nostro rapporto. Affrontiamo in primo luogo la dimensione economica del potere, la cui accresciuta concentrazione, sospinta dal rilassamento delle politiche di tutela della concorrenza e agevolata dalla finanziarizzazione dell'economia, dalla sempre più marcata presenza del settore privato nella sfera pubblica, ha incrementato le rendite di posizione, ha indebolito il potere contrattuale dei lavoratori, soprattutto quelli meno qualificati, e ha prodotto forti sperequazioni nei premi distribuiti dai mercati. Una forma di redistribuzione alla rovescia, con un trasferimento di risorse da lavoratori e consumatori a titolari e manager di grandi imprese spesso monopolistiche. Tra le cause dietro l'aumento delle disuguaglianze non si può neppure ignorare il ruolo del potere politico, che da tempo si interessa sempre meno di questioni rilevanti per il benessere economico dei meno abbienti. Lo raccontiamo nel contesto italiano guardando criticamente al primo anno del governo Meloni. La riforma del reddito di cittadinanza, un istituto che ha contenuto la diffusione della povertà e le disuguaglianze nel nostro paese, farà sì che in Italia oggi non basti più essere indigenti per ottenere un supporto continuativo nel tempo, ma che si dovrà anche ricadere in una categoria ritenuta eccezionalmente svantaggiata. Chi non vi afferisce, anche se in condizioni di bisogno, dovrà cavarsela quasi da solo. È un povero abile che non ha più scusanti per non accedere al mercato del lavoro. E non importa che ne sia magari lontano da tempo, che non abbia competenze spendibili o che le opportunità di impiego siano carenti. La piaga del lavoro povero che attanaglia il nostro paese non sembra parimenti preoccupare l'esecutivo. Non c'è traccia alcuna di una chiara politica industriale orientata alla creazione di buoni posti del lavoro. L'ulteriore liberalizzazione dei contratti a termine e del lavoro occasionale rischia di rafforzare la trappola della precarietà. L'opposizione al salario minimo legale è una scelta emblematica di un profondo disinteresse a tutelare i lavoratori meno protetti, impiegati in settori in cui la forza dei sindacati è minima. Sul fronte delle politiche fiscali, l'anno verrà ricordato per una riforma del fisco priva di un solido modello di riferimento che esaspera l'iniquità, legittima e incentiva l'evasione. Cambiare rotta è necessario. Misure per un fisco più giusto, politiche che ridiano potere, dignità e valore al lavoro, un sistema di welfare a vocazione universalistica. Sono solo alcuni dei tasselli dell'agenda per l'uguaglianza che proponiamo, un'agenda orientata a promuovere economie più inclusive e società più coese, a favorire la partecipazione piena e attiva dei cittadini alla vita economica e politica del paese, mettendoli in condizioni, avrebbe detto il premio Nobel per l'economia Amartya Sen, di fare ed essere ciò cui aspirano nella propria vita.
Grazie ancora una volta a Misha Malenchikov, policy advisor di Oxfam, che ci ha permesso di far entrare immediatamente il tema appunto del rapporto pubblicato come tutti gli anni dall'organizzazione non governativa che si concentra sulla prevalenza del, diciamo, delle concentrazioni e della ricchezza all'origine principale appunto delle diseguaglianze. Torneremo a parlare poi invece del dibattito a Davos, un dibattito, come vi dicevo, estremamente autoreferenziale e molto chiuso dentro le logiche, in particolare le logiche finanziarie. Lo vedremo, potremo capirlo dalle parole che potremo ascoltare della stessa presidente e governatrice della BCE, Christine Lagarde. Ma noi vogliamo restare sul tema fiscale perché è più che mai un tema fondamentale. Proprio nella settimana è stato pubblicato un importante studio che è finito su una delle principali riviste economiche internazionali. Stiamo parlando della Journal of European Economic Association, la rivista scientifica appunto di questa importante rivista di documentazione e di analisi economica. Lo studio è stato realizzato tra gli altri dal professor Alessandro Santoro, e noi non possiamo che non chiedere proprio al professor Santoro di riassumerci il significato di questo studio con il suo sempre fondamentale e graditissimo contributo.
In questi giorni i media tradizionali, giornali anche non tradizionali, quindi anche sul web, hanno ripreso una pubblicazione che riguarda la diseguaglianza del reddito in Italia e il ruolo del sistema fiscale. È un articolo scientifico apparso sul Journal of the European Economic Association. Doveroso un disclaimer, io sono uno degli autori, in realtà gli autori principali sono Demetrio Guzzardi e Elisa Palagi della Scuola Sant'Anna, e poi anche insieme con me Andrea Roventini. Ora, la ricerca applica una metodologia che negli ultimi anni è stata proposta con successo e applicata agli Stati Uniti, alla Francia e all'Olanda, dalla scuola, diciamo così, di Piketty, Seitz e Zuckman. Questa metodologia consiste nel incrociare i dati che tradizionalmente vengono usati per questo tipo di analisi, che sono i dati fiscali, i dati delle indagini sui consumi e sulla ricchezza, con i dati della contabilità nazionale, attraverso tutta una serie di operazioni statistiche e di stima. Il vantaggio di questa metodologia è che consente di avere dati molto più affidabili per i redditi da capitale, e consente anche di tenere conto meglio della economia sommersa. Ora, il paper, l'articolo ha una serie di risultati che riguardano la diseguaglianza e che riguardano l'impatto della crisi economica, in particolare della crisi del 2008, che è stato assolutamente diseguale, mostra la ricerca, perché ha favorito le parti più alte della distribuzione del reddito, o meglio, ha colpito molto di meno le parti più alte della distribuzione del reddito rispetto alle parti basse. Inoltre c'è tutta una parte della ricerca che riguarda le dimensioni per età, per genere e per collocazione della residenza delle persone, e si vede che i giovani, le donne e le famiglie del sud sono chiaramente quelle più colpite dalla diseguaglianza. Ma la parte che ha attirato maggiore attenzione è l'ultima, che si riferisce appunto all'impatto dei sistemi fiscali. L'hanno considerato, che è il 2018, fa vedere, ma non è una particolare sorpresa, che se si considera il ruolo di tutte le imposte e anche dei contributi, si vede che il sistema fiscale nel suo insieme è blandamente progressivo fino all'ultimo ventile, cioè fino a quando si esclude il 5% più ricco della popolazione, e poi diventa regressivo. Ora bisogna capire bene che cosa si intende con questo, perché il termine progressività spesso viene utilizzato male. Progressività non vuol dire semplicemente che i più ricchi pagano di più. Progressività vuol dire che in proporzione al reddito o alla ricchezza, a seconda dei casi, la quota di imposte pagate cresce al crescere del reddito. Quindi non basta che cresca a livello assoluto perché un sistema sia progressivo come previsto dalla Costituzione. Il prelievo fiscale deve crescere in senso relativo come quota. Quello che si vede nello studio è che cresce blandamente fino a un certo punto e poi, in corrispondenza dell'ultimo ventile, si riduce. Ora, c'è stata qualche discussione su questo risultato perché qualcuno ha sostenuto che si tratta di un risultato normale. Ora vorrei precisare meglio, ritornare su questo concetto di normalità. È ovvio che la quota di reddito prelevata dalle imposte non può crescere indefinitamente, ad un certo punto si deve arrestare. Quindi è abbastanza normale che la progressività, e quindi la quota del reddito prelevata dalle imposte, ad un certo punto si stoppi, quindi smetta di crescere. Ma qui si sta dicendo una cosa diversa, si sta dicendo che in Italia, come in altri paesi occidentali, la quota di imposte pagate dai più ricchi si riduce rispetto alla quota pagata dai redditi medi e bassi. Ora, perché questo accade? In realtà nel paper sono solo accennate le spiegazioni, perché la ricerca deve proseguire per esplorarle meglio, ma le spiegazioni sono abbastanza intuitive. Vi è una spiegazione legata al fatto che le imposte sul consumo sono tendenzialmente regressive, perché sono fisse, non dipendono dal reddito ma solo dal bene consumato. Vi è una spiegazione legata all'evasione, che tende ad essere più concentrata nei livelli più elevati di reddito, e poi vi è soprattutto una spiegazione legata al fatto che i redditi da capitale sono molto inegualmente distribuiti, cioè sono più concentrati tra i ricchi e sono tassati normalmente con aliquote non progressive, fisse e anche piuttosto basse. Quindi la riflessione sul contributo che potrebbe dare il sistema fiscale a ridurre la diseguaglianza, che è un fenomeno in realtà molto più legato alle dinamiche del mercato del lavoro che non al fisco. Il fisco può rimediare, ma solo molto in parte, ma per quella piccola parte certamente l'imposizione sul reddito da capitale oggi è un elemento che contribuisce alla diseguaglianza piuttosto che all'eguaglianza.
Capitolo con il professor Santoro dei dati reali, dei dati importanti, l'analisi di Oxfam e lo studio scientifico a cui ha collaborato anche il professor Alessandro Santoro sulle diseguaglianze in Italia, soprattutto riconducibili al ruolo della fiscalità. E invece parliamo appunto di questo forum, World Economic Forum di quest'anno. Tre cose saltano sicuramente agli occhi. Prima di tutto il fatto che si è parlato e molto di transizione ambientale e di problematiche connesse con il climate change. Bene, i leader africani che erano presenti, gli esponenti diciamo del continente che erano presenti, hanno sottolineato che il fondo per l'adattamento, il famoso fondo che dovrebbe servire per combattere le dinamiche dei climate change, ad oggi ha una dotazione di 11 miliardi e ce ne vorrebbero 10 volte, oltre 100 miliardi, e questo era stato rimarcato anche in occasione dell'ultima COP. Poi si è parlato molto della situazione specifica dell'Europa e quindi delle necessità dell'Europa per condurre le politiche sulla transizione, e quindi noi vi proponiamo, anche se brevemente, un passaggio di quanto ha detto Christine Lagarde nel panel in cui si è parlato insieme al primo ministro olandese uscente e al vicepresidente della Commissione Dombrovskis. Si è parlato proprio di queste tematiche.
I think as we are by necessity moving towards this twin transition of digital and green, to put it simply, and that was perfectly identified in Next Generation EU and in the recovery and resilience fund that was set up. So we have to move towards digital and green transition. We know that the financing
bisogna
for that is going to be phenomenal. According to the Commission numbers, if I recall, Valdis, it's half $1 trillion that will be needed from now until 2030 in order to move fast in those steps that will give us more independence, less vulnerability.
Verso questa linea, pensate un po', avere un mercato dei capitali unico a livello europeo, non le risorse che la stessa Commissione identifica e che sono appunto, come ha detto la stessa Lagarde, circa oltre 500 miliardi di euro, ma per raggiungere questi obiettivi bisogna avere un capitale, un mercato dei capitali unico in Europa. Sicuramente un tema interessante, ma francamente molto ma molto distante, che forse è riconducibile alla solita logica. Infatti il vicepresidente Dombrovskis era assolutamente d'accordo, le finanze pubbliche non sono sufficienti, nessuno ha parlato di accesso ai capitali pubblici per finanziare la transizione, bisogna interessare i privati, e per interessare i privati ci vuole il mercato unico dei capitali, come dire viviamo veramente a Davos in un altro pianeta, è un pianeta che rischia di schiantarsi non solo per i cambiamenti climatici. Un'ultima annotazione che non è demagogica, è stato calcolato che l'uso dei jet privati per raggiungere e allontanarsi da Davos è costato orientativamente in termini ambientali come 300.000 vetture messa sulle strade. Con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento ovviamente a settimana prossima, sempre dalle microfoni di Radio Popolare. Buon fine settimana a tutti, ovviamente ricordatevi i canali social per dialogare, per scrivere con me direttamente. Li trovate su Instagram, in particolare il giorno delle locuste che siamo riusciti a riattivare, e quindi è a vostra disposizione per segnalazioni e richieste ulteriori. Buon fine settimana a tutti.